Sottratti all'oblio. 10 scrittori del Novecento italiano. Da leggere o rileggere. Con Maria Grazia Rabbiolo.
Mi servo dell'impossibile per spiegare il possibile. Rubo queste parole ad Anna Maria Ortese e a Francesca Borrelli, che le ha utilizzate per titolare una sua intervista alla scrittrice pubblicata sul Manifesto nel mese di maggio del 93. Spiegano bene l'intento che ha accompagnato Anna Maria Ortese fin dagli esordi e che forse forniscono una prima chiave per comprendere quanto questa scrittrice sia diversa, decisamente particolare, oserei dire unica, all'interno del panorama letterario novecentesco. Nata a Roma nel 1914 in una famiglia di modeste condizioni, vissuta in diverse città tra cui Napoli, molto presente nei suoi scritti, Tripoli, Milano, Roma e varie altre, e infine Rapallo, Anna Maria Ortese ha attraversato tutti i generi letterari. Ha esordito pubblicando poesie, poi racconti, articoli per giornali e riviste e romanzi. Sempre da isolata, con la forte sensazione di essere poco capita e in condizioni finanziarie difficili, e nel contempo molto consapevole del valore e dell'importanza dei suoi scritti. Tutto ha inizio con la morte in mare di un fratello molto amato. Per vincere il dolore scrive una poesia. Si intitola Manuele e viene pubblicata nel settembre del 33 sulla rivista L'Italia Letteraria. Ne seguiranno altre, insieme ai suoi primi racconti, apprezzati da Massimo Bontempelli e da sua moglie Paola Masino, e quindi, grazie alla loro spinta, pubblicati da Bompiani con il titolo Angelici Dolori. Siamo nel 37 e poco dopo, per mantenersi, si dà al giornalismo di cronaca per varie testate, viaggiando per lavoro e fornendo una serie di testi che è difficile definire semplicemente giornalistici. Sono sempre resoconti che mostrano le situazioni con i relativi protagonisti e gli ambienti in cui avvengono, come se lei fosse un'osservatrice esterna. Esterna, ma lo stesso partecipe. Continua comunque a scrivere favole e racconti e li pubblica. Nel 50 esce nelle edizioni del quotidiano Milano Sera la raccolta L'infanta sepolta e nel 53, nei gettoni di Einaudi, la raccolta intitolata Il mare non bagna Napoli, che contiene due testi memorabili, Un paio di occhiali e Il silenzio della ragione. Quest'ultimo è incentrato su alcuni scrittori napoletani, come Luigi Compagnoni, Domenico Rea e Raffaele La Capria, descritti in termini non propriamente lusinghieri, che susciterà polemiche a non più finire. Ma è Un paio di occhiali, il folgorante racconto che apre la raccolta, a colpire allo stomaco il lettore. Ambientato nei bassi di Napoli, dove la gente vive ammucchiata nello squallore e nella miseria, è la storia di una bambina che ci vede pochissimo e che, dopo tanta attesa, riceve un paio di costosissimi occhiali. Inforcata in fretta e furia sull'uscio di casa, vede per la prima volta tutto il degrado che la circonda e vomita. Racconto autobiografico, l'Ortese ha sempre portato occhiali dalle lenti oscurate, presenta tratti e stile che troveremo in tre dei suoi romanzi successivi, quelli in cui parla in prima persona. Poveri e semplici, del 67, Il porto di Toledo, uscito la prima volta nel 75, e Il cappello piumato, del 79. Ma a metà anni 60 esce da Vallecchi il primo dei suoi romanzi in cui dà la parola a una, sua citazione, creatura mezza bestia, mezzo umana, l'iguana. Romanzo inclassificabile, secondo Monica Farnetti, che ha curato la preziosa edizione Nave Argo in due volumi di Adelphi, 2002. Come è inclassificabile nel bestiario occidentale la stessa iguana. Prende così avvio la sua produzione letteraria più fantastica, distante dalle istanze della ragione e perciò meravigliosa, visionaria. Alla Ortese interessa andare oltre alla realtà, oltre alle apparenze. Qui questo modo di intendere la scrittura è più dichiarato, ma in fondo è sempre stato così, anche nei testi precedenti. Il lettore avverte quel suo modo di mostrare le cose che va ben al di là della descrizione. Un esempio, eccolo. È la descrizione di Napoli e dei napoletani verso sera, dal racconto Il silenzio della ragione. Era l'ora che Napoli si accende e gonfia come una medusa, e le sue ferite risplendono, i suoi cenci si coprono di fiori e la popolazione barcolla. C'era per le strade un effetto di movimento e di eccitazione che poi, guardando meglio, era nulla. Dai vicoli straripava la folla dei popolani, dei paria, e per le strade eleganti andava a confondersi con quella borghese aristocratica che neppure mostrava fastidio o ribrezzo, perché non se ne avvedeva. Dicevo prima che l'iguana inaugura la stagione del meraviglioso, dell'attenzione verso gli animali, migliori degli esseri umani, verso i folletti, i sofferenti, i personaggi che hanno perso il senso della ragione. E allora devo subito menzionare altri due importanti e spiazzanti romanzi, spiazzanti anche sul piano della struttura, Il Cardillo Addolorato e Alonso e Visionari, rispettivamente del 1993 e del 1996. Li pubblica Adelphi, insieme all'Iguana, già nell'86, dietro segnalazioni di Pietro Citati. Per Anna Maria Ortese arriva così l'agognato riconoscimento del pubblico e della critica. Un editore come Adelphi, allora come oggi, è garanzia di qualità. E qui di qualità ce n'è parecchia. Lo testimonia il fatto che Adelphi è andato avanti a pubblicare i testi della Cortese anche dopo la sua morte, avvenuta nel 98. Di quell'anno è l'ultima versione del Porto di Toledo, sulla quale aveva lavorato fino all'ultimo minuto. È il romanzo che più l'ha impegnata e che forse anche per questo lei ha più amato. Libro straordinario, napoletanissimo, Toledo è Napoli, con lessico, sintassi, morfologie, interpunzione e ortografia travolti dall'impeto, figlio del rapinoso tormento con cui la toledana, cioè lei stessa, si esprime. Così sottolineava Monica Farnetti nell'introduzione ai due volumoni Adelphi. Giudicate voi. Alla mia finestra guardo le nuvole volare e mi rendo conto di essere una pietra. Sono di latte le nuvole che passano sulla luna nera. Mi dispero. Io pensando di essere una pietra. Non era una volta così. Ma quando, grida qualcuno dal mare, quando non era, sempre fosti così. Prigioniera, rispondo, non ero. Ma chi ti tiene legata, figlia? Domanda qualcuno nell'aria passando la nera luna. Io non rispondo, il tempo, pensando che mi divora, e queste nuvole mai. Eterne così come io essere chiedo vi supplico dell'aria potenze serene vi prego piangendo signori del cielo io fossi natura aria io mai mi perdessi prendetemi nuvole aria grido uccidetemi volano le nubi e l'aria ignorandomi la mente mia silenziosa uccidetemi ancora grida spaccate amati questa pietra.